Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 12 maggio 2018, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città, in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete. Il Corriere di Trieste c'ha anche le agenzie quotidiane in un sacco di lingue e da un sacco di paesi. Bene, è direttore anche di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News, tra l'altro. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è chi vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web ascoltata in posti anche molto lontani, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono o non possono, o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle nostre indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria e ha cominciato a ricordarsene, a comprenderlo, anche perché se insistesse a simulare illegalmente di avere invece qui la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche, fiscali e di lavoro, rischierebbe ormai di perderla a livello internazionale, anche perché quelle simulazioni hanno comportato sinora anche la paralisi concreta dei diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, questo in giro per il mondo non piace proprio. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Molti si lamentano che abbiamo fatto poche trasmissioni, che le trasmissioni sono rade, ma questo è dovuto al carico di impegni, anzi li ringraziamo per queste proteste perché vuol dire che ci tengono, no? E questo è dovuto al carico eccessivo, come dicevo prima, di impegni. Vedremo quindi stasera di riassumere i fatti più importanti da commentare per Trieste in ordine appunto di rilievo, di importanza. Allora, ieri 11 maggio abbiamo tenuto il convegno della IPR, dell'FTT, della rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, per le imprese e per gli investitori all'hotel NH di Trieste, l'ex Jolly. E 100 persone in sala e più di 900 in streaming, quindi un uditorio complessivo, streaming in diretta, no? Per internet, un uditorio complessivo di oltre 1000 persone, con notevole soddisfazione di tutti, in particolare di rappresentanti delle imprese, perché abbiamo affrontato il problema del territorio libero e del suo porto franco internazionale, non dal punto di vista politico, che è perfettamente inutile farlo dal punto di vista politico, vi spiegherò perché, ma dal punto di vista giuridico ed economico. Sintesi degli argomenti con expertise della IPR-FTT. Sulla questione del territorio libero e porto franco internazionale nel diritto italiano è stata raggiunta la certezza giuridica del fatto che il diritto italiano non dà ragione a chi sostiene che siamo sotto sovranità italiana, il territorio libero non è mai esistito, eccetera, ma dà ragione a noi. Questo, come già vi ho spiegato in altre trasmissioni, trasmissioni precedenti, significa che nessuno può dal punto di vista giuridico affermare che abbiamo torto in nome del diritto italiano senza infrangere, violare lo stesso diritto italiano. Su questo si fonda anche la causa fiscale che avrà fra qualche giorno la sua seconda e penso definitiva udienza. Questo cosa significa? Che tutte le vecchie, i vecchi contrasti che per decenni hanno paralizzato la questione del territorio libero di Trieste tra chi diceva, a parte di potere, di prepotere prevalente, che qui fossimo sotto sovranità italiana nonostante il trattato di pace, e chi sosteneva invece che fossimo sotto occupazione italiana, vanno archiviate, sono superate. La realtà, vedete, anche perché in tanti anni nessuno era andato a verificarle, no? Questo è un po' paradossale, ma si litigava senza verifica. La realtà giuridica accertata con l'expertise dei PRFTT è che non c'è nessun contrasto tra il diritto internazionale e l'ordinamento italiano. L'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana riconosce ed esegue tutti gli obblighi internazionali dell'Italia e del governo italiano verso il territorio libero di Trieste e il supporto franco internazionale. Allora voi direte, ma allora chi non li esegue? In concreto, gli organi di amministrazione locale sotto l'influsso non del governo italiano, che manco sa dove siamo in genere, dove Trieste, appena malapena così, no? Ma sotto l'influsso di una banda di parassiti locali che per mettere le mani sulle posizioni di potere si sono avvolti di bandiere fingendo di fare i patrioti, va bene, e ingannando anche quelli che in buona fede ritenevano di fare azione patriottica, no? E sono loro che hanno causato la violazione dei nostri diritti. Questo era il loro bluff, il bluff è stato visto, il gioco è stato scoperto. Allora, dal punto di vista adesso del discorso non più politico, dimenticavo di dirvi perché non è politico perché si tratta di diritti consolidati, appunto, diritti ed obblighi consolidati nel diritto internazionale e ratificati non solo dall'Italia, ma in maniera diretta o indiretta, da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, perché alcuni hanno sottoscritto direttamente il trattato Italia compresa, il trattato di pace, che ha istituito il territorio libero di Trieste, il trattato di pace con l'Italia, no? Altri hanno sottoscritto trattati che lo richiamano e ne confermano la validità, come l'Austria con il suo trattato di Stato, più tardi, e altri hanno sottoscritto altri trattati di pace, come l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania, eccetera, e poi gli altri paesi membri delle Nazioni Unite, anche quelli che non hanno sottoscritto il trattato di pace, hanno sottoscritto le convenzioni internazionali che prevedono in forma generale o anche specifica il rispetto del trattato di pace con l'Italia e dello status di Stato sovrano indipendente del territorio libero di Trieste. Cosa significa questo? Significa che tutti gli organi politici dell'Italia e di questi paesi hanno l'obbligo di rispettare e eseguire questi ordini, questi obblighi, e diritti, ma non hanno la possibilità di modificarli. Quindi, di quello che può pensare dell'argomento il Parlamento italiano, il Consiglio regionale, l'amministrazione del Friuli Venezia Giulia, il Consiglio comunale di Trieste o dei piccoli comuni vicini, non ci interessa e non ci importa niente, perché non hanno la potestà né di modificare né di omettere di eseguire questi, di rispettare questi obblighi. Se lo fanno, violano l'ordinamento italiano, diventa una violazione dei diritti che comporta responsabilità civili, penali e amministrative per loro, personali e per i loro enti, addirittura per norma della Costituzione italiana, articolo 28, andatevelo a vedere. Pubblici funzionari, pubblici ufficiali che violano diritti. A questo punto, quindi, se la questione non è più politica, ma giuridico-economica, che cosa bisogna fare? La nostra rappresentanza internazionale fa già tutta l'azione politico-diplomatica e anche di contrasto diretto con azioni legali delle violazioni. Alcune parti internazionali stanno facendo la loro opera di consiglio al governo italiano, ovviamente riservato. Quello che manca è la pressione delle imprese, o meglio, la pressione delle imprese c'è già, ma bisogna organizzarla. Lo scopo del convegno quindi era chiarire questo, che non si tratta di questione politica più, ma giuridico-economica, a vantaggio di tutti, cittadini ed imprese, e che è arrivato il momento di coordinare le imprese a questo scopo, per usufruire dei vantaggi economici e fiscali del territorio libero di Trieste e del Porto Franco a due livelli differenti. Uno è il livello del Porto Franco internazionale con il suo regime speciale. L'altro è il livello generale del regime fiscale diverso che bisogna reinstaurare nel territorio libero di Trieste. Anche qui con vantaggi formidabili per le imprese e per i cittadini, perché per esempio non siamo tenuti al pagamento del debito pubblico italiano, non siamo tenuti al pagamento dell'IVA, e il regime fiscale applicabile alle imprese è al massimo del 25% e non del 60-70% che si applica adesso col sistema italiano, e questo significa per tutti, uno, poter lavorare, trovare e creare posti di lavoro, vivere bene, molto meglio, e significa anche che non dovendo pagare l'IVA, il prezzo, il costo delle merci di qualsiasi genere diminuisce sensibilmente, e quindi il valore dei vostri redditi, dei vostri stipendi, delle vostre pensioni aumenta immediatamente. Ora mi sembra che non sia una cosa da buttare, vero? Nella crisi economica profonda italiana, del paese vicino appunto l'Italia, che sta oltre l'Isert, noi siamo gli unici che hanno i mezzi, non solo per risollevarci, ma per aiutare anche le economie vicine. Dei bravi amici che si stanno occupando da Milano dello sistema di coordinamento delle imprese, hanno spiegato appunto la loro proposta, che ha suscitato anch'essa molto entusiasmo. Dicevo che abbiamo avuto 100 persone in sala, oltre 900 in streaming, quindi più di 1000 ascoltatori che hanno seguito il convegno, e ora prepareremo anche la registrazione in differita per inserirla sul sito RPR e per poter far assistere al convegno tutti anche appunto in differita. Guardate che questo convegno è un avvenimento, perché la questione va fuori dagli sventoli di bandiere, dalle gruppetti che si agitano eccetera, gruppetti concorrenti che si agitano. Adesso è arrivata alle imprese, le imprese hanno interesse concreto significa a Trieste l'afflusso di capitali, di investimenti, no? E quindi lavoro, quello che ci serve, alla nostra città serve lavoro, proprio prosperità, benessere, e un aumento degli stipendi o delle pensioni che si può realizzare anche immediatamente, appunto, per esempio con l'esenzione dall'IVA, cioè l'esenzione c'è già per legge, soltanto non è stata ancora attivata. Stessa cosa per le accise sui carburanti, per esempio, no? E la questione adesso è in lavoro, in fase anche di elaborazione intellettuale e tecnica di tutte le prospettive, e stiamo andando avanti bene. Quindi per favore si smetta di confondere il nostro lavoro con quello dei gruppuscoli di imitatori che si agitano a vuoto, non studiano i problemi, non li conoscono, tirano fuori 4 slogan, 5 bandierine e 4 cappellini, anche spacciando anche le loro manifestazioni per nostre e aggregandosi ai gruppi separatisti, secessionisti italiani ed europei, che col territorio libero di Trieste non hanno niente a che fare, fanno solo danno alla nostra causa. Il territorio libero di Trieste non è un non è una questione di indipendentismo o di secessionismo, è già indipendente per legge, perfino la legge italiana lo riconosce. È come se avessimo in mano una cambiale da incassare, solo la nostra cambiale non è fatta di soldi, è fatta di diritti economici, che però significano un sacco di soldi e di benessere per tutti, a tutti i livelli, per tutte le categorie. Questa va incassata senza discutere e gli altri la devono pagare senza discutere. Questo cosa significa? Che noi non siamo un fattore di destabilizzazione, ma di stabilizzazione economica, perché creiamo ricchezza per noi e per gli altri. Quindi chi va dietro ai gruppi secessionisti italiani ed europei in nome del territorio libero di Trieste fa solo danno ed è, consentitemi, ha una intelligenza politica ed economica ridottissima. Bene, quindi non confondete quello che stiamo facendo noi con quello che stanno facendo quei piccoli pochi imitatori, propagandati però dai media, Piccolo, Tele4, eccetera. Perché? Ma è semplice. Perché mostrarli in televisione o propagandarli sul giornale squalifica la causa del territorio libero. La gente li vede e dice, o legge i loro, dicono, boh, se sono questi, no? Invece la questione è molto seria riguardo alla sopravvivenza economica di una quantità enorme da noi di imprese e di famiglie e di persone. Allora, sempre in argomento, martedì 15 maggio, nel momento in cui stiamo trasmettendo è sabato sera del 12, e alle ore 10:30 ci troveremo al Tribunale di Trieste, noi intervenienti e partecipanti alla causa di accertamento dei diritti fiscali del territorio libero di Trieste e del Porto Franco. Gli intervenienti, la causa è promossa dalla rappresentanza internazionale con oltre 500 intervenienti fra persone e imprese, non solo da Trieste ma anche da altri paesi. Quindi raccomandiamo a tutti gli intervenienti di trovarsi martedì 15 dalle ore 10:30, perché ci vorrà tempo per entrare nell'aula. Siccome siamo tanti dobbiamo usare l'aula di corte d'assise, non le cortine del tribunale, quindi si entra di lato dal tribunale via Corneo 20. Trovarsi tutti quanti con pazienza ed in fila, così dimostreremo anche visivamente qual è l'importanza della cosa. Prospettive per l'udienza di martedì 15. L'udienza di martedì 15 naturalmente possono accedere soltanto gli intervenienti nella causa, non possono, siccome è una causa civile, non è una causa penale, quindi pubblica. È una causa civile dove possono partecipare soltanto le parti. Noi abbiamo oltre 500 parti, appunto, che possono entrare e partecipare. Questa udienza sarà la seconda, perché? Perché visto che la materia è in puro diritto, senza dover ascoltare testimoni, periti, eccetera, e che i nostri diritti sono perfettamente dimostrati dall'expertise che abbiamo depositato, come richiamata nella atto di citazione, non occorre tirare tanto in lungo, no? In ogni caso, gli intervenienti non si aspettino come nel processo penale l'aringa del difensore, eccetera, le richieste del pubblico ministero e la sentenza. In questa causa si discuterà soltanto dal punto di vista tecnico. Se si va a precisazione delle conclusioni o se ci saranno dei termini ancora per qualcos'altro, e dopodiché il giudice andrà a sentenza con dei termini che avremo per depositare le memorie conclusionali e poi la replica alle eventuali memorie conclusionali degli altri. Ma essere presenti e in tanti è importantissimo. È importantissimo perché, vedete, anche per dare una lezione ai mass media che stanno censurando tutto questo o raccontando balle in argomento o sugli argomenti dei quali ci occupiamo, e ne parleremo in chiusura di trasmissione. Come sapete, nella causa il governo italiano e le sue agenzie fiscali e i ministeri sono costituiti con l'avvocatura dello Stato di Trieste e l'INPS ha mandato il suo legale. Hanno fatto l'errore di costituirsi con le vecchie tesi secondo cui il territorio libero di Trieste non esiste, non è mai esistito. Ci sono cascati come peri. Al che noi abbiamo avvisato alla Presidenza del Consiglio che la loro avvocatura si stava costituendo con tesi contrarie a quelle dello stesso governo italiano che con il decreto sul porto aveva appena ammesso di esercitare non la sovranità ma l'amministrazione civile provvisoria sul porto franco del territorio libero di Trieste, e dopo che noi abbiamo avvisato la Presidenza del Consiglio di questo, l'avvocatura non si è presentata in aula e non ha nemmeno prodotto memorie, mentre noi le abbiamo prodotte le memorie rituali. Praticamente hanno adottato un atteggiamento di inerzia processuale. Adesso io sono curiosissimo di vedere, e a fronte delle prove in diritto che noi abbiamo depositato, del fatto che abbiamo ragione, e su quali specchi si arrampicheranno e come, per tentare di dimostrare il contrario. La situazione è blindata perché adesso vedremo se si va o no a presentazione delle conclusioni. In ogni caso, se la giudice facesse una sentenza contraria, sarebbe una sentenza suicida immediatamente appellabile, quindi la cosa non si chiude affatto ma va avanti a livello superiore. Se ci desse ragione, beh, tanto meglio, risolve un problema, ma penso che abbia alcuni imbarazzi ambientali a farlo. E se rinviasse la cosa alla Cassazione o alla Corte Costituzionale, tanto meglio, non abbiamo problemi, anzi sono organi meno influenzabili dalle cricche locali qui. Quindi, insomma, direi che le cose sono abbastanza tranquille. Nel frattempo c'è già la proposta di negoziazione al governo italiano, perché è inutile scandarsi in causa se basta mettersi d'accordo sulle procedure di tempi nei quali deve applicare, per obbligo anche italiano di rango costituzionale e precostituzionale, e deve applicare i diritti riconoscere i diritti del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale. Negoziato non significa naturalmente trattare questo diritto sì, questo diritto no, ma soltanto in quali tempi e con quali procedure vengono attuati. Anche perché, vedete, i nodi stanno venendo al pettine. Noi facciamo molte cose, siamo molto attivi ovviamente, come sapete, ma i nodi stanno venendo al pettine anche da soli. Allora, intanto il sindaco di Piazza insiste a fare grandi piani, progetti, spese, appalti sul porto franco nord, ma lo aspettano fra poco delle grosse sorprese. Perché? Prima cosa, il titolo di intavolazione al comune di quell'area del porto franco nord non gli consente di spendere un soldo e di mettere dentro niente che voglia lui in quell'area, ma soltanto di stabilire le destinazioni urbanistiche e vendere. Quindi tutti i soldi che sta spendendo in consulenze, progetti, eccetera, sono danno erariale. E con lui ci andiamo di mezzo anche i consiglieri comunali che votano quelle spese se le approvano, il segretario del comune, che non fa presente che quegli interventi sono fuori legge. Non solo, si sta esponendo anche alle cause di quelli che prendono appalti per fare lavoro là dentro, per esempio il parcheggio che vuole fare lì sul terrapieno, perché a un certo punto quel lavoro sarà bloccato e l'appaltatore si troverà con il cantiere aperto se avrà l'imprudenza di aprire il cantiere. Quindi non preoccupatevi per la strafottenza politica con cui il sindaco di Piazza sta simulando di essere padrone di tutto lì dentro. Ha un titolo di proprietà limitato. Non solo, quel titolo di proprietà è anche invalido. Ma perché? Ma perché le famose norme di cui si vanta tanto l'ex senatore russo, e si vantava Sarachiani, eccetera, e sono ineseguibili. Quando i beni sono stati intavolati con una procedura di completamento del libro fondiario, perché non erano iscritti sul libro fondiario, la Corte d'Appello, a seguito di nostra opposizione, ne ha decretato l'intavolazione con una riserva. La riserva che eventuali questioni sulla proprietà dell'area, quelle che abbiamo sollevato noi, dovranno essere affrontate in altra sede, cioè con un'azione successiva al completamento del libro fondiario. E perché? Perché la Corte d'Appello sapeva benissimo che quello che noi abbiamo opposto era vero, ma non se la sentiva di dar ragione, allora ho detto, boh, si vedrà dopo. Curiosa, no? Un'intavolazione di un diritto di proprietà con la riserva che in altra sede si affronterà la questione della proprietà dei beni, che sono beni del Porto Franco Internazionale di Trieste, nel demanio dello Stato, del territorio. Bene. E lì basta tirare un filo adesso e cade tutta la costruzione di carte, va bene, tutta la costruzione effimera che questi e alcuni speculatori stanno facendo, hanno fatto, stanno ancora facendo sull'area. E dopodiché, altro nodo che viene al pettine, è stata eletta una nuova amministrazione regionale. Come vi dicevo, per noi è perfettamente indifferente, a parte il fatto che il PD ha fatto più danni di quello che probabilmente potranno fare questi, no? E la nuova amministrazione regionale si troverà ora di fronte, di per sé, a dover prendere atto che l'amministrazione regionale ha compiti normali in tutta la regione dalla parte italiana del confine, provincia di Udine, Pordenone e Gorizia. Ma a Trieste ha soltanto i poteri e gli obblighi di amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste per la parte conferita alla regione, che sono delegati al commissario generale del governo dal 1954 e non li può cambiare. Quindi il Consiglio regionale non può fare quello che vuole a Trieste. Deve rispettare quegli obblighi che consistono nei diritti del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale. La nuova amministrazione regionale quindi si troverà di fronte a questo, essendo nuovi, scova nuova, scova bene, dice il triestino, va bene, e forse potranno essere abbastanza intelligenti e accorti da rendersene conto, da prenderne atto e comportarsi di conseguenza. Accorti perché? Perché, come vi dicevo prima, le violazioni di diritti da parte di pubblici ufficiali comportano responsabilità civili, penali, amministrativi, personali, più per l'ente. Quindi, se violano i nostri diritti, vanno ad essere responsabili anche di danni, soldi con il loro portafoglio. E siccome il portafoglio in genere sta molto vicino al cuore, no? Perché lo tenete nella giacchetta, a parte quelli che lo tengono in più basse tasche rischiando di farselo rubare, va bene? E penso che dovranno stare attenti a quello che fanno. Altro nodo che sta arrivando al pettine, e l'ha fatto arrivare l'Unione Europea, ed è il nodo dell'autorità portuale a Trieste. Cosa è successo? È successo che l'Unione Europea ha imposto al governo italiano, e a meno dell'apertura di una procedura di infrazione, di tassare le autorità portuali italiane come enti privati e non enti pubblici, per non fare concorrenza ai porti europei. L'Associazione dei Porti Italiani cosa ha fatto? Ha protestato. Ma chi ha protestato per l'Associazione dei Porti Italiani? D'Agostino, che è presidente dell'Autorità Portuale Italiana, alla quale è affidato provvisoriamente il Porto Franco Internazionale di Trieste. E D'Agostino mi sembra si sia dimenticato di dire che qualsiasi cosa succeda con i porti italiani, il Porto Franco Internazionale di Trieste non può essere tassato come un ente privato né dall'Italia né dall'Unione Europea, perché non è un porto italiano e non è un porto dell'Unione Europea. E questa questione ora verrà sollevata con gli strumenti opportuni, anche perché la rappresentanza estera iniziale affidata al governo italiano si è dimenticata di negoziare gli accordi fra territorio libero di Trieste e Unione Europea, che sono limitati da due fattori. Il primo è la norma dei trattati europei che impone il rispetto di tutti gli accordi precedenti, i trattati europei precedenti il 1 gennaio 1958, se ricordo bene la data, ricordo la norma, la ricordo perfettamente. Secondo, la norma che consente di estendere, applicare l'applicazione dei trattati europei ai territori di cui uno Stato membro, in questo caso l'Italia, ha la rappresentanza estera. Ora, il governo italiano ha avuto la rappresentanza estera non come Stato, ma come governo, però si è impegnato a esercitarla attraverso le strutture diplomatiche dell'Italia, cioè le strutture diplomatiche italiane nel mondo hanno due ruoli: rappresentare l'Italia e rappresentare il territorio libero di Trieste amministrato, ma non l'hanno fatto. Hanno applicato qui i trattati europei dimenticandosi di verificare se le norme dei trattati siano applicabili anche qui come territorio amministrato e in quanto conformi o meno, in caso diventano inapplicabili, sarebbero in conflitto con le disposizioni del trattato di pace sulla politica estera del territorio libero di Trieste, che sono molto chiare, tassative, precise. Questo cosa significa? Che adesso, grazie a questa mossa dell'Unione Europea, uno, emergerà la non legittimazione dell'autorità portuale italiana, di un'autorità portuale italiana guidata da un presidente di cittadinanza italiana a gestire il porto franco internazionale di Trieste. Perché? Perché il trattato di pace prevede, uno, che il porto franco internazionale sia affidato a un direttore del porto franco, quindi a un organo apposito ben preciso, due, che il direttore del porto franco non può essere né cittadino italiano né di paesi dell'ex Jugoslavia. Emergerà poi adesso, dal fatto che questa questione viene sollevata, il fatto che bisogna avviare un negoziato fra il territorio libero di Trieste e Unione Europea, con il patrocinio degli amministratori primari Stati Uniti, Regno Unito e delle Nazioni Unite, sui rapporti economici, normativi, doganali, in una situazione in cui il territorio libero di Trieste è in vantaggio sull'Unione Europea, perché non abbiamo nessun obbligo di rispettare le loro norme. Mi sembra molto, ma molto interessante. Per un territorio libero di Trieste è un porto franco che hanno i vantaggi che sappiamo, territorio libero che ha diritto di moneta, ha diritto di borsa, può diventare un centro finanziario e di investimenti formidabile. Abbiamo già detto altre volte, la Singapore d'Europa, e se abbiamo il diritto di esserlo, a questo punto vogliamo esserlo, no? Mi sembra. O vogliamo rimanere in miseria crescente, va bene, delle famiglie, delle persone, va bene, e nel disastro delle imprese italiane ancora più a lungo? Come vedete, i nodi arrivano al pettine da soli. Perché? Perché l'amministrazione civile provvisoria italiana è stata, da un lato, condotta dal punto di vista giuridico in maniera ineccepibile, perché abbiamo appena dimostrato che l'ordinamento italiano ci dà ragione. Dall'altro, a livello pratico, è stata condotta con un groviglio pazzesco di compromessi, di ipocrisie, di propagande, di balle, di illegittimità. Adesso in questo caos bisogna mettere ordine, noi lo stiamo facendo, l'abbiamo già fatto per buona parte, ma questo stato di cose non è colpa nostra, no? E per ragioni anagrafiche, io mi sono trovato a pescare anche con la normale tonia con la lenza avvolta sul sughero, invece che con i mulinelli che a un certo punto mi sono incominciati ad operare, no? E E mi rendo conto perfettamente di cosa succede quando che si ingroppa la togna, dopo si dice il tristino. Diventa la lizza che tirate su, in fretta per tirare sul pesce, diventa un groviglio inestricabile, per cui tre quarti del tempo che dovreste impiegare a pescare impiegate per risistemare, per recuperare il filo della lenza aggrovigliato. Questo è quello che ha fatto l'amministrazione italiana a Trieste. Hanno aggrovigliato da soli tanto la lenza che ci sono impigliati dentro. A fronte di questo, sapete che cosa fa impressione? Fa impressione il sistema di propaganda e censura dell'informazione che vige ancora a Trieste, che ha per protagonista il quotidiano Il Piccolo, in coda nella scia il Primorsky Dnevnik e in buona parte anche Tele4. Comunque il capofila è Il Piccolo. Questa scelta di propaganda e censura non è una scelta, diciamolo subito chiaro, dei colleghi giornalisti di quelle testate, perché loro il loro lavoro di informazione al di sopra delle parti lo farebbero molto volentieri, ma fare un lavoro di informazione libero a Trieste significa perdere i contributi pubblici, la pubblicità o buona parte di essa, e quindi trovarsi in strada come giornalisti. In particolare questo vale per il Primorsky Dnevnik, che è un giornale che vende molto poco, vive sugli abbonati, per cui i sussidi sono molto più importanti. Il Piccolo invece, tutto sommato, potrebbe vivere anche di vita propria, cioè quei soldi che incassa dalle vendite, se fosse un giornale di Trieste fatto per i triestini e che dà un'informazione interessante, corretta e seria, con un numero di pagine ragionevolmente limitato, non quel pacco che ti danno adesso, se evitasse di pubblicare quasi ogni numero, in prima pagina o in ultima, un'enorme pubblicità dei servizi di pompe funebri, dico che è un lavoro come un altro, insomma è necessario anche quello, no? Però dico, forse non è il miglior auspicio per la città, no? E non ci vorrebbe molto, basterebbe che Il Piccolo ritornasse alla linea di serio giornalismo al di sopra delle parti e pluralista che aveva durante la gestione di Luciano Cesca e di Paolo Berti. Avevano ambedue direttore e vice direttore le proprie opinioni politiche, ma non le imponevano. Come giornale pubblicavano le notizie, quello che faceva notizia, cioè le cose importanti, no? Le cose che erano degne di essere pubblicate da chiunque provenissero. Mi ricordo la battaglia, la guerra che gli faceva la Lista per Trieste, chiamandolo il Gatto Rosso, no? E perché la Lista per Trieste voleva che pubblicasse soltanto le cose di loro e non quelle degli altri, no? Vabbè. E basterebbe ritornare a quella linea di serio giornalismo professionale e Il Piccolo aumenterebbe le vendite sicuramente. Adesso invece le vendite del Piccolo sono in calo continuo, significa anche dipendere dai contributi pubblici, dalla pubblicità, quindi non poter fare più un giornale libero ma essere schiavi dei padroni politici. E noi attribuiamo questa censura del Piccolo a questo. Scusate, ma com'è possibile che non dicano nulla, che non pubblichino una riga? Non dico sul fatto che abbiamo costituito la rappresentanza internazionale, che abbiamo contatti politici diplomatici, e bene che lavoriamo, che abbiamo un milione di contatti in giro per il mondo in rete, ma sui fatti evidenti. Allora, non mi direte che non è una notizia che viene citata in sala di tribunale, il governo italiano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le sue agenzie fiscali e l'INPS vengono citati in tribunale per accertare la legittimità del regime fiscale che applicano in una causa con 500 intervenienti, più di 500 intervenienti. E non mi direte che non è una notizia l'expertise che dimostra che il diritto italiano si dà ragione. Non mi direte che non è una notizia il convegno fatto ieri con gli imprenditori, 100 persone in sala e 900 in diretta, che guardavano in diretta streaming, sull'applicazione dei diritti fiscali alle imprese. e sul regime giuridico effettivo del territorio libero di Trieste. C'è al di sopra della realtà di Trieste, che è fatta di due cose, è fatta della la realtà vera, concreta, è fatta delle imprese che chiudono, delle famiglie e delle persone in miseria perché perdono il lavoro e non ne trovano altro, e questo è il livello di sofferenza concreta della città, e poi c'è il livello di tutto quello che stiamo facendo noi, non per una parte politica, per l'interesse generale di tutti, di tutte le persone, di tutte le categorie, di tutte le possibilità, le professioni e le occupazioni. Amici e nemici anche, no? C'è il lavoro che stiamo facendo noi e che sta ottenendo dei risultati, perché il governo italiano ha ammesso di avere l'amministrazione civile provvisoria, anche se ha aggrovigliato poi le norme relative, perché siamo in tribunale, abbiamo agganciato con la causa in tribunale la questione fiscale, perché stiamo adesso lavorando per coordinare la pressione delle imprese, perché abbiamo ottenuto pressioni internazionali sul governo italiano su questo, no? Quindi c'è questo lavoro che stiamo facendo. Questo è l'altro livello. In mezzo a questo livello c'è un vortice di disinformazione e di stupidaggini animato dalla classe politica formata, tranne qualche nobile eccezione, da gente che sembrano marziani, insomma, vivono su un altro pianeta, in un altro mondo rispetto ai problemi reali e concreti del livello inferiore e del livello superiore di quello che facciamo noi, e dalla stampa, dai media locali. I media locali, ripeto, dunque, i politici, guardate, è colpa loro, perché sono tutti lautamente stipendiati, perfino i consiglieri comunali prendono bei soldi, anche se loro la chiamano paghetta, è una paghetta che la maggior parte delle famiglie sarebbe felicissima di poter avere. Sono lautamente stipendiati tutti quanti, ma non si preoccupano di, né da un lato di accertare i problemi della gente e combattere per tirare fuori la città da questa miseria crescente e da queste sofferenze, né si preoccupano di verificare qual è lo status giuridico reale con il quale possiamo tirare fuori la gente da questo. Vivono in un loro limbo, fatto di frasi fatte, comunicati sparati dopo aver letto il titolo di giornale e nemmeno l'articolo, no? Così, di una fatuità folle. E dall'altra ci sono questi mass media che, ricattati in sostanza con i contributi pubblici e con la pubblicità, e con il monopolio praticamente ormai della pubblicità, vengono costretti, cioè costringono i colleghi giornalisti a fare quelli che sono dei veri e propri giornali o dei veri e propri media di regime, che non possono parlare di certe cose. Io appartengo alla categoria dei giornalisti dal 1979, sono iscritto all'ordine. Ordine sul quale ci sarebbe molto da dire, perché è anch'esso imbavagliato e colonizzato da questo sistema di potere. E con tutti i guai che ho avuto come giornalista per scrivere cose vere e fondate, mi sono dovuti tutti quanti sbrogliare da solo, no? L'ordine non mi ha mai espresso solidarietà, neanche una volta. Appena si tocca un giornalista del piccolo per avere, che so, no? Anzi, mi hanno anche dato addosso, no? E si tocca un giornalista del sistema, che magari vive nel sistema a suo malgrado, insomma, per il pane quotidiano, o improvvisamente magari ha pubblicato notizie riservate delle indagini che non dovevano uscire, magari ha combinato qualcos'altro, apriti cielo, grandi solidarietà, eccetera. E, vedete, la parte marcia del sistema, ripeto, senza farne la colpa ai colleghi giornalisti perché sono ricattati, ma ai politici no. La parte marcia sta in mezzo, e questa fascia, questa nebbia, questo groviglio di inettitudini, stupidità, censure, propagande, che non ha niente a che fare con la realtà della gente e non ha niente a che fare con la realtà di quello che noi stiamo facendo da soli, purtroppo, facciamo solo noi, no? Cioè non è che siamo soli, ma lo facciamo soltanto noi, no? E questa fascia intermedia è la fascia del marcio. Marcio che non è necessariamente corruzione nel senso delle tangenti, è corruzione nel senso del non funzionamento delle istituzioni per quanto riguarda i loro doveri e del non funzionamento dei media, dei mezzi di informazione per quanto riguarda il loro dovere. Il dovere delle istituzioni è quello di rispettare e applicare le leggi, il dovere dei media è quello di essere il cane da guardia delle istituzioni. Qui noi abbiamo una classe politica inetta, inerte e ruffiana, salvo nobili eccezioni personali, che i media, invece di denunciare e di indagare, incensano ogni giorno in maniera addirittura nauseante, censurando quello che sta accadendo realmente adesso per tirare fuori di essere questo pantano, e lo stiamo facendo noi, censurando qualsiasi notizia, in maniera che la gente non sappia, perché non vogliono che il livello popolo si saldi a livello di chi veramente lavora per la gente, che siamo noi. Vi farò due soli esempi. Allora, nel 2014 l'allora presidente del porto dell'autorità portuale Marina Monassi riuscì a portare, che stava combattendo per il porto franco, riuscì a portare a Trieste il convegno mondiale, ve l'ho già raccontata ma forse ve l'avete dimenticato e non avete ascoltato quella puntata, il convegno mondiale dei porti delle zone franche. Prima stava a Shanghai, prima era stato a Singapore, stavolta a Trieste. Il piccolo, allora con un direttore diverso dall'attuale, Paolo Possamai, pubblicò la notizia del convegno mondiale dei porti delle zone franche con un trafiletto che diceva che era un forum con il presidente allora della regione Toto. Non vollero pubblicare la notizia in nessun modo, l'autorità portuale dovette comprare due pagine del giornale per pubblicare a pagamento l'informazione alla città che si era tenuto il convegno mondiale dei porti franchi e zone franche a Trieste. Secondo esempio, e poi chiudiamo la puntata, siamo già a oltre i 45 minuti della vostra pazienza. Secondo esempio, il caso Philip Morris. L'autorità portuale stava trattando riservatamente, tramite un'impresa intermediaria, con Philip Morris, che voleva mettere nel porto franco a nord, detto anche Porto Vecchio, un nuovo stabilimento. E naturalmente la trattativa doveva essere riservata. Ed era con l'autorità portuale. Quello stabilimento adesso è finito a Bologna e ha già circa 1600 dipendenti. Sapete cosa vuol dire 1600 dipendenti? Tre volte i dipendenti della ferriera. Potevamo chiudere la ferriera, trasformarla in piattaforma portuale e impiegare ancora quei dipendenti più il doppio nella fabbrica di Philip Morris. Cosa è successo? Perché sono andati a Bologna? Perché un giorno il piccolo quotidiano di Trieste, dicono lo sia, pubblicò due pagine intere in apertura di cronaca raccontando che Philip Morris voleva mettere l'impianto a Trieste, eccetera, non in Porto Vecchio, di solo da un'altra parte, e che avevano trattato con il sindaco Cosolini, il che a me non risulta. A quel punto Philip Morris interruppe la trattativa con l'autorità portuale e se ne andò a Bologna. E notate che era disposta a prendere un pezzo del Porto Vecchio e a restaurare tutto a sue spese. Insomma, questi ci hanno fatto perdere 1600 posti di lavoro, chissà quanti ne assumeranno ancora a Bologna. Ha pagato qualcuno per questo delitto? Se ne sono preoccupati i partiti, i sindacati? Sta roba sta sulla coscienza di chi dirigeva il piccolo e di chi lo dirige oggi? Ci hanno rubato 1600 posti di lavoro. In questa situazione, una fabbrica che poteva andare avanti per 50 anni, 100 anni ancora. E naturalmente tutto questo è stato nascosto. anzi la gente ha pensato che il piccolo ha lodato il sindaco Cosolini per aver fatto la trattativa, che non mi risulta fosse sua, perché non era di sua competenza. E questo accade in realtà. Questo accade in realtà, tutto questo vi viene nascosto, no? E vedete, molti, e chiudo qui, si lamentano del fatto che noi facciamo poche trasmissioni e che siamo oberati, io in particolare sono oberato di lavoro e di impegni, però sapete anche che quando facciamo la trasmissione noi vi raccontiamo la verità. E vi raccontiamo quelle verità che tutti nascondono, e vi raccontiamo le verità di interesse generale, non facciamo pettegolezzi, non raccontiamo sciocchezze, non perdiamo tempo. Il motivo per il quale siamo oberati di lavoro è che il nostro tempo lo occupiamo, va bene, operando per la salvezza di Trieste, tutti, grandi, piccoli, ricchi, poveri. Ed è un lavoro che è intenso, è completamente assorbente di quelle che sono le nostre energie, perché? Perché lo facciamo soltanto noi. Ripeto, non siamo soli. Abbiamo solidarietà crescente che sta arrivando adesso anche dalle imprese, a tanti ambienti, attenzione internazionale forte, e qui a Trieste sembra addirittura che non esistiamo, se per le cronache dei media locali. E cercate di comprenderci e spero che apprezziate quello che soltanto noi vi diciamo, abbiamo il coraggio di dirvi. Grazie a tutti quindi per l'ascolto, coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, e noi cercherò in particolare di rendere le trasmissioni un poco più frequenti compatibilmente con le mie energie. Questa puntata, dicevo, del 12 maggio 2018, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo quindi tutti per la pazienza nell'ascoltarci, ringraziamo per i consensi, ringraziamo per i dissensi, purché seri e quindi utili, ragionati e quindi utili anche da discutere. E a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.